beats, but a little bit kind of soulful. Do you know what I mean? No?
Hello?
Oh, hi. How are you?
State amici, amiche e amici, tutto bene? Radio Parma 102-104, venerdì 27 gennaio, la vostra vitridente di fiducia in diretta qui dagli studi di via Mantova. E devo dire che il venerdì si sente, si fa sentire, perché il venerdì c'è un'alta quota di ammutinamento da parte delle mie inviate speciali a casa loro, perché la cosmeticante stasera in montagna ha detto che andava a sciare, cara, e non è capace, quindi prenderà lezioni. Le auguriamo ovviamente che vada tutto bene, di divertirsi. E invece la nostra Greta, per Gira la Moda con costume e moda, ha dei problemi di salute degli infanti, nulla di grave, però sono quelle cose che, tra l'altro, in una conversazione che è molto attuale, molto calda, è il problema di queste mamme che, una volta diventate mamme, vengono abbandonate un po' a loro stesse, perché sì, questo succede già in ospedale, ma vi assicuro che anche dopo non è propriamente, come si suol dire, una passeggée, ecco, da parte di quello che dovrebbe essere le istituzioni, la scuola, le autorità, ma anche il welfare nostro come Stato, non è che abbiano tutti questi aiutoni, oni, le mamme. Quindi insomma anche Greta alla fine non è tanto, no, la sfiga succede, poi c'è freddo, insomma questa è la stagione un po' delle malattie, delle influenze. Ovviamente la mamma deve correre ai ripari, le mamme devono correre ai ripari, quindi saremo io e voi, voi e io, e pertanto inauguriamo, neanche, non era quello il verbo, però andiamo in diretta su TikTok, così potete mandare le vostre richieste musicali anche lì, oppure al 333-964-9949, che è poi la nostra messaggeria. Di conseguenza, volendo, potete anche vedermi in faccia, cioè non so se questa è una cosa positiva o una cosa negativa, però c'è anche questa possibilità. Se andate a cercare WEE di Valentina su TikTok, trovate la diretta della diretta, incredibile, è un mondo quasi metafisico questo. Ci ascoltiamo la nuova di Elodie, che poi nuovissimissima non è, ma è la più nuova, quindi ok, respira. Ed è con grande gioia che apro una delle pagine di riferimento. Buonasera, buonasera anche Mirko, buonasera Gemma, buonasera Stefania, buonasera Elisa, buonasera Red, Clementina abbiamo già salutati. Queste sono tutte le persone che si stanno collegando alla diretta di TikTok, se volete partecipare. Io mi trovate come WEE di Valentina. Ora, mi dà molta gioia aprire la pagina di Vanity Fair e vedere Channing Tatum, bello come il sole. Scusate, lo faccio vedere anche agli amici di TikTok, con la scritta "Io sono femminista". Bravo Channing, ti si ama anche per questo. Di questo oggi parleremo sicuramente. E le Iene, Belen Rodriguez conduce senza Teoma Muccari. Il motivo? Una lite clamorosa. Oh! Ancora una strage sulla strada, si ribaltano con la 500, morti 5 ragazzi. È iniziata ufficialmente la rassegna stanca, ovvero quella che in cui vi dico i titoli delle notizie senza leggervi le notizie. Però oggi poi, dato che appunto siamo io e voi, voi e io, avremo modo di approfondirle. Comunque faccio scegliere anche un po' a voi quello di cui parliamo, quindi se sentite i titoli poi ditemi di cosa volete parlare. Doja Cat che stringe una borsa che a sua volta stringe una borsa, no, una borsa che stringe una bottiglia di tequila, ok. Doja Cat si sta sbizzarrendo in questa settimana di Parigi della moda. Blanco esce oggi il singolo L'Isola delle Rose con imperdibile videoclip. Esce anche Scam Italia 6, è in produzione. Chi sarà il nuovo protagonista? I Måneskin da Jimmy Fallon. Quando suonavamo per strada puntavamo a non ricevere insulti. Già. IKEA, i nuovi pezzi in edizione limitata. Wow, li vogliamo tutti. Blake Lively è diventata castana. E poi Pasqualino Maione di Amici racconta della meningite post-Covid che lo ha colpito, poretto. Mannaggia, che brutta cosa. Il diario di Carla Simmons, l'altra Anna Frank. E poi la Shoah, l'importanza di ascoltare le parole dei sopravvissuti. In una giornata come oggi è ancora più importante. La regina Elisabetta, che ha progettato personalmente la lapide per la sua corgi Susan. Sì. Regina Elisabetta, sei una di noi, sappilo. Ti amiamo. Cioè, lei, sapete che aveva i corgi, la Leli, e ne aveva 7, 8, una roba del genere, ne aveva parecchi. E ha progettato lei la lapide, cioè magari non era molto affettuosa coi suoi familiari, però coi suoi cani sì. C'è la pubblicità, ma noi torniamo subito dopo. Bello questo throwback di Willow, che per chi non lo sapesse è la figlioletta, che poi tanto più figlioletta non è, di Will Smith, che ormai è una donna ed è pure bella ed è pure brava ed è pure tutto. È anche vero che c'è un po' di polemica in questo periodo proprio sui Nepo Babies, ovvero tutta quella generazione di celebrities, di gente che fondamentalmente è figlia d'arte e quindi ha tutta una serie, no, di agevolazioni rispetto a noartri. E allora, adesso poi parliamo di Channing Tatum, che è femminista, che è tanto amore, tanto cuore. Il problema qual è? Allora, stavo guardando questo reel di questo, no, questo TikTok di questo ragazzo che faceva vedere il libro di fotografie del figlio di Victoria e David Beckham. Si è dato la fotografia, no, al figlio di David Beckham. E raga, io non me ne intendo di fotografia, però c'era questo elefante in Africa in ombra. Lui diceva: questa foto non è una foto tradizionale, l'elefante non si vede, ok? Ma mi piaceva e quindi l'ho tenuta. C'è anche sapete le didascalie, le spiegazioni, no? Quando appunto si fanno i libri di foto. A parte che credo che i fotografi, quelli diciamo di un certo livello, non mettano le didascalie così a naso. Però lui invece metteva le didascalie. Poi c'era una foto di una cena a tavola con un sacco di gente tutta sfocata, didascalia. Questa foto è sfocata, ma si capisce che c'era molto che stava succedendo in questa serata, ok? E morale della favola: è ovvio che se tu sei il figlio di David Beckham e decidi di fare un libro di fotografia, ti autoproduci il libro di fotografia. Se invece sei Gianfranco Rossetti, boh, Valeria Giannetti, e vuoi fare un libro di fotografia, ti devi attaccare a sto grandissimo autobus e devi soprattutto farti un mazzo così e sperare che appunto tu, sperare di essere notato, sperare tutta una serie di cose fino a che effettivamente il tuo talento, no, venga notato da qualcuno e qualcuno dica: sì, bravo, ti facciamo... Cioè, io non so come funziona il mondo della fotografia, però è come in tutti i mondi artistici e creativi: ti devi fare il mazzo. I Nepo Babies il mazzo non se lo devono fare. E infatti ci sono un sacco di, no, di creator bravissimi che fanno il verso ai Nepo Babies, che li prendono in giro dicendo: io sono CEO di me stessa, ho un'azienda, ho un brand di abbigliamento, l'ho creato io, eccetera eccetera. Ok, grazie. Così è ti piace vincere, facile. Adesso non dico che non devi farle queste cose, se sei fortunato abbastanza ad essere nato figlio di, che ne so io, ok, però neanche lamentarti se la gente dice no, ok? Un po' minimo, riconoscere sempre il proprio privilegio, ecco. You are so special. E niente, nel frattempo è successo di tutto. Io ho rovesciato il caffè, ho pulito anche e ne ho bevuto esattamente un goccino. Ma voglio dire, noi disagiati e disagiate ne abbiamo superate, no, di peggio. Quindi a testa alta ne prenderemo un altro di caffè adesso alla prossima pubblicità e vediamo che buon esempio che dà il bravo Channing Tatum dichiarando pubblicamente: io sono femminista. Io giusto l'altro giorno parlavo del fatto che siamo talmente a digiuno di questo tipo di rappresentazione che appena trovo un content creator che dice io sono femminista, che sia maschio, etero, eccetera, un po' mi emoziono. Figuriamoci se lo dice Channing Tatum, che insomma, Ok, scusate, ma mi ha un po' accalorato. Allora dice: andrò piano, promette Channing Tatum. Abbassa lo sguardo, le sopracciglia cesellate si aggrottano preoccupate. Che dice? Chiede: troppo lento? Come atleta e ballerino, Tatum è abituato a contorcere il suo corpo in posizioni insolite. Raga, ma perché ci vogliono fare accalorare con questo articolo? Non ci vuole molto per trovare il suo ritmo. Sì, dice, i muscoli delle cosce sono tesi. Ma cos'è questo articolo? Soft porn. Le sue mani massicce sono fatte per cose come questa. È quello che volevo. Sì, sì, sì. Comincio a perdere il controllo. O no, dico, oh cavoli. Oh sì, annuncia Tatum trionfante. Stiamo facendo un bambino. Oh no, grido, il pezzo di argilla che stavo cercando di trasformare in un vaso mi sfugge dalla presa e si lancia drammaticamente fuori dal tornio, che continua a girare impazzito, schizzandomi il liquido viscoso e marrone, finché l'istruttrice dello studio di Brooklyn, dove stiamo seguendo una lezione, non viene a ricordarmi gentilmente di togliere il piede dal pedale. Ah, era un sogno. Sento una risatina dal tornio accanto. Tatum è un gigante ingobbito sul suo piccolo vaso, le spalle larghe avvolte in una maglietta bianca e maniche lunghe con la scritta The Power to Satisfy. Sul petto si scuotono dalle risate. È così divertente, riesce a dire alla fine. Mi piacerebbe che ci fosse un video in questa intervista, così potremmo premere play e vederti cavalcare l'argilla come in un rodeo mentre lotti per non farti disarcionare. Ha ha. Ah, e ragazzi, non stiamo parlando assolutamente del fatto che sia un femminista. Cosa sta succedendo qua? Stiamo parlando di sesso con Petre e con Channing Tatum? Niente, niente, parliamo di queste cose così allegre e simpatiche. E nel frattempo però ci ascoltiamo un po' di musica. Con i Follia, direi, mi sembra giusto, perché io volevo sapere in che modo questo era femminista, ma boh. Bella, bella, bravi loro. La stiamo ascoltando spesso, questa Nervous di John Legend con Sebastian Yatra. Ma loro sono alla loro seconda collaborazione insieme, quindi evidentemente hanno squadra vincente, giustamente non si cambia. E noi andiamo a vedere questa notizia che mi ha fatto subito tenerezza, ovvero che, vabbè, la regina Elisabetta, che purtroppo abbiamo salutato qualche mese fa, che ci ha lasciato, non era propriamente nota per la sua, diciamo, calorosità. Ecco, per la sua affettività, se vogliamo. Questo effettivamente era una cosa che si sapeva, cioè che per i suoi cani stravedeva. Tant'è che quando lei si è resa conto che le loro passeggiatine che facevano solitamente nelle loro tenute o anche quando andava su in Scozia, non era più in grado di farle perché giustamente stava invecchiando, si era assicurata che credo che ne abbia tenuti due che sono rimasti al suo fianco, dei sette o otto, non mi ricordo mai, forse i due più anziani, cioè i genitori di tutta la stirpe, e gli altri però si è assicurata che avessero appunto che conducessero una vita sana e completa per loro. E poi leggo questa notizia che mi strappava letteralmente il cuore, ovvero ha progettato personalmente la lapide per la sua corgi Susan. Dunque, Era il 26 gennaio del 1959 quando a Sandringham House, residenza in campagna della famiglia reale inglese, si spense la cagnolina Susan, che era stata legata alla regina Elisabetta al compimento dei 18 anni. Dopo la sua morte, racconta Caroline A. L. Perry, autrice di The Corgi and the Queen, Sua Maestà spedì un'accorata lettera a Harold Swan, il veterinario che aveva assistito fino alla fine il Pembroke Corgi. Vorrei ringraziarvi per tutto quello che avete fatto per la mia cara vecchia Susan da quando si è ammalata e per l'immensa quantità di problemi che avete affrontato per mandarla a Cambridge e cercare di curarla. La lettera, sempre stando a quanto rivela la Perry, intervistata da People, si concludeva dicendo: cordiali saluti, Elizabeth R, dove R stava per regina e non la consueta Q di Queen. Susan è stata poi sepolta a Norfolk, all'interno della tenuta di Windsor, con una tomba progettata proprio da Sua Maestà. O meglio, lei ha scelto personalmente l'iscrizione sulla lapide: per quasi 15 anni, fedele compagna. Ciao Mari! Lo sapevi che la regina Elisabetta ha progettato... Poi non è vero, tu leggi la notizia, ha progettato la tomba per la sua corgi e invece ha solo scelto la scritta per la lapide. Come sempre, grazie, perché usate dei titoli effettivamente falsi, però ok. E Susan è stata la capostipite di 14 generazioni di corgi, oltre 30 cani che hanno vissuto al fianco della sovrana. Ah! Una discendenza che si è chiusa nel 2018 con la scomparsa di Willow. La regina, infatti, considerata l'età, aveva scelto di mettere fine all'allevamento. Sto male, non voleva lasciare indietro nessuno. 2 anni fa, però, il figlio Andrea le ha regalato Muick e Sandy, 2 cuccioli di corgi, che sono stati con lei fino alla morte. Certo che non capiva proprio nulla questo Andrea, non capiva proprio niente, e si è visto tra l'altro. Abbacchiati al guinzaglio, hanno osservato dalle scale del castello di Windsor il passaggio del corteo funebre, una delle foto più iconiche dell'ultimo saluto Elisabetta, che racconta l'immenso amore che la univa ai suoi amici a quattro zampe. Mi ha improvvisamente intristito da morire sta notizia. Quando si tratta di eredità, di soldi e di interessi, viene fuori sempre il peggio del peggio. Ora, sapete tutti che abbiamo perso anche, oltre a Elisabetta, con grande dispiacere, la grandissima Gina Lollobrigida. Io ho questo vago ricordo che mi spunta di qualche documentario, intervista in cui si percepisce che la Gina aveva perso un pochino la brocca, no? Verso la fine insomma, con l'anzianità ci può pure stare. Adesso che è morta, il figlio a cui in teoria doveva rimanere tutto quello che era della defunta madre, accusa Andrea Piazzolla di averle fatto il cosiddetto lavaggio del cervello. A quanto pare, dopo la morte, guerra aperta tra appunto Andrea Milko Scofi, si chiama il figlio di Gina Lollobrigida, Andrea Milko Scofi forse, e Andrea Piazzolla, manager e factotum dell'attrice, scomparsa lo 16 gennaio, 95 anni. Ai due è andata l'eredità che stando al testamento dovrà essere suddivisa equamente, ma il figlio della Lollo non ci sta. Fu lui a volere un sostegno per la madre anziana, ma quella decisione non piacque all'attrice, come ha ricordato Scofic in un'intervista alla Repubblica. L'ha vista come un tradimento, ma non potevo fare altrimenti, l'ho fatto a sua tutela con l'avvocato Michele Gentiloni. Piazzolla era andato a vivere a casa di mia madre e le organizzava compleanni con centinaia di invitati. Costavano migliaia di euro, ma non erano da lei. Secondo il figlio, infatti, la madre non amava gli sprechi. Mi dice: spegni la luce, costa troppo. La Lollobrigida che, no, giustamente, giustamente bada alle bollette. E vabbè, lasciamo perdere. Comunque, Scofic non ha dubbi, le ha fatto il lavaggio del cervello. Per lui, Andrea Piazzolla si è preso cura della Lollobrigida solo per ragioni economiche. E beh, scusa, perché ho dovuto fare, non è mica un parente, no? Il figlio dell'attrice non avrebbe visto la madre per diverso tempo. Quelli che le erano più vicini sono stati allontanati. Gli altri dicevano di passare da Piazzolla. Allora, è una storia che abbiamo sentito un milione di volte questa. Anche mercoledì sera che l'ha visto. Quando ci sono persone fragili che vengono intortate da personaggi discutibili per fini, no, di interesse. Purtroppo è una realtà molto molto più diffusa di quanto pensiamo. Ora la dedica alla mia amica del cuore, la Mari, che incredibilmente mi sta ascoltando o sta guardando la diretta, non lo so, e ha scelto proprio una canzone meravigliosa, quella di Kate Bush, ovvero Wuthering Heights. Io lo so che tanti di voi nella privacy delle vostre automobili, lontani da orecchie indiscrete, e bravo Gianfranco, Kate Bush, yes, lontani da orecchie indiscrete nelle vostre automobili, nei vostri auricolari, se non siete in mezzo alle genti, avete come tutti, è normale che faccio, provato a cantarla, con pessimi risultati. Però vi capisco, è irresistibile, specialmente quel pezzo It's me, I'm Kathy, I'm come over. Pietà, mi taccio anche perché adesso c'è il solito break tra un'ora e l'altra in cui ascoltiamo le notizie del GR locale, nazionale, un ciccino di pubblicità e poi torniamo sempre qui, sempre su Radio Parma 102-104 con Mani di Protagonismo insieme fino alle 20. A voi serve solo un numero di telefono che è il 333-964-9949 per mandare i messaggi, oppure collegarvi alla diretta di TikTok che prosegue anche per la prossima ora, perché mi sento sola, raga, mi sento sola, mi hanno abbandonato, almeno qua c'è chi mi fa compagnia, quindi rimanete lì e poi dopo ci troviamo fra qualche minuto. Bentornati amici, non è una strana sessione di musica un po' lounge, un po' chill out, un po' groove, ma è la nuova degli Everything But The Girl, che tornano nel 2023 con questa produzione tra il nostalgico e il futuristico. Se vi è piaciuta, si chiama Nothing Left To Lose. Sono le 19.10, sempre venerdì 27 gennaio. Io sono la vostra vitridente di fiducia, a.k.a. V.E.E. di Valentina sui social. E tra l'altro, se volete unirvi, c'è un allegro party su TikTok. C'è la diretta live della trasmissione. Quindi se non vi accontentate, ecco, della diretta FM, c'è anche la diretta social. Dunque, io stavo discutendo appunto con i partecipanti alla diretta TikTok del fatto che non mi sembra proprio così, diciamo, una notizia su cui fare un intero articolo, il fatto che Blake Lively sia diventata castana. Però a quanto pare invece lo è. E lei è meravigliosa, suo marito non parliamone neanche, una coppia incredibile, belli, bellissimi, super simpatici. Tra l'altro lei credo stia aspettando il loro quarto bambino, se non sbaglio. Ma la notizia è che sembrerebbe essersi fatta vedere con questa chioma castana subito dopo aver annunciato un nuovo ruolo per lei, che ricordiamoci, oltre ad essere una gnocca pazzesca, è anche una bravissima attrice. Blake Lively sembra aver cambiato look dopo aver annunciato il nuovo ruolo. Giovedì 26 gennaio è stato rivelato che l'attrice 35enne avrebbe recitato al fianco di Justin Baldoni in un adattamento del libro di Colleen Hoover, It Ends With Us. Solo poche ore dopo la notizia, sul profilo Instagram della star, Blake è apparsa in una IG story che rivelava la sua nuova tinta di capelli. Vero o falso? Non ci dormiremo stanotte su questa cosa. Sebbene sia forse meglio conosciuta come bionda, la star è già diventata bruna in passato per il thriller del 2020 The Rhythm Section, che ricordiamo tutti, vero? Eccola in uno scatto pubblicato e vabbè, e c'è la foto. Tuttavia il suo nuovo colore, a meno che non sia una parrucca, è forse il più scuro che abbia mai portato. Ecco perché la notizia è importante. Perché era già stata castana, ma non era mai stata così castana, raga, ok. E veramente aiuto. In questa immagine l'allusione al nuovo progetto Siamo Noi a Dire Basta, tratto dal romanzo appunto di Colleen Hoover, diventato il romanzo più venduto e anche fenomeno virale su TikTok. E la musica scelta, Lily Me, My One and Only di The Smashing Pumpkin, colonna sonora del nuovo film. Per chi non lo sapesse, il personaggio principale di It Ends With Us appunto si chiama Lily. Voi l'avete letto sto libro? Fateci sapere, io no personalmente. E vabbè, poi c'è una gallery di lei bella bellissima e apprezziamo molto che sia una di quelle star che comunque non abusa eccessivamente di Photoshop, ma cerca di farsi vedere più naturale possibile. Certo è che se io avessi la genetica di Blake Lively, anch'io mi farei vedere più naturale possibile. Questo era Noel Gallagher's High Flying Birds, perché lo sapete che gli Oasis hanno splittato da Mo e ognuno dei due ha il suo progetto musicale. Liam Gallagher è rimasto Liam Gallagher, mentre Noel Gallagher c'ha anche degli uccelli che volano in alto. Non l'ho detto io, gli High sono gli uccelli che volano in alto di Noel Gallagher. Si chiama così la band. Ma vediamo questa cosa delle iene, vediamo un po' di gossip nostro italico. Come mai? Scusate, devo rispondere a Giulia un attimo. Ryan Reynolds non è buono di più, ok? Non è figo di più. Non è bello tradizionalmente, non è Channing Tatum per intenderci, però io c'ho proprio un amore per lui. Dunque, la notizia qual è? Che Belen Rodriguez avrebbe presentato le Iene da sola perché avrebbe litigato con Teo Mammucari. Dunque, un comunicato stampa divulgato da Mediaset spiega che Teo Mammucari non è più il conduttore delle Iene. Ok? Come previsto in accordo con Mediaset, si legge nella nota diffusa a mezzo stampa, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belen Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia 1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento. La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all'attuale ospite fisso Max Angioni, che con un graduale cambiamento di ruolo affiancherà Belen Rodriguez. Buon per Max Angioni, direi, a questo punto, visto che è proprio all'inizio, no, della sua carriera televisiva e se la sta passando molto bene. Il giallo si allunga sulle Iene, il programma popolare programma televisivo di Italia 1, per via di un'assenza non certo di poco conto, quella del conduttore del programma. Nel corso dell'ultima puntata ha lasciato il timone a Belen Rodriguez, non comparendo in video. Il motivo non è stato reso noto, mentre dalle fonti ufficiali, mentre hanno cominciato a farsi largo diverse voci avanzate prima da TV Blog e poi da Dagospia, che sappiamo essere delle testate di una certa qualità, no? Ha spiegato che dietro la mancata presenza di Mammucari c'entrerebbe una lite con l'ideatore dello show, Davide Parenti. A Cologno gira voce di una lite clamorosa tra il conduttore e l'ideatore dello show. Si legge sul portale di Roberto D'Agostino, mentre qualcuno sostiene che potrebbe trattarsi di una semplice trovata per suscitare maggiore attenzione intorno al programma che, come sappiamo, si scontrerà quest'anno per ben due volte contro il colosso del Festival di Sanremo, visto che dopo tanti anni Mediaset ha deciso di controprogrammare la manifestazione facendo in modo che i suoi programmi proseguano per la loro strada, incluso le Iene. La verità sull'assenza di Mammucari al momento non trova nessuna conferma. Il conduttore ha scelto infatti di non pronunciarsi sull'accaduto come sulla produzione. Attenderemo quindi la messa in onda della prossima puntata per capire qualcosa in più. Non lo so, secondo me è una mia impressione o questa edizione condotta dalla Rodriguez non è andata bene come le altre. Forse siamo noi che siamo un po' stanchi delle Iene, perché per quanto bene facciano da alcuni punti di vista, c'è modo e modo, secondo me, di fare le inchieste, e loro non sempre le fanno nel modo giusto, a mio umilissimo avviso, Comunque accontentiamo Milla, che chiede Paolo Nutini. E come non accontentarti, Milla, quando mi chiedi Paolo Nutini? Questa è Candy. 19:29, sempre qui a Radio Parma 102-104. Io sono la vostra vitridente di fiducia, your friendly neighborhood vitridente. Ma vi invito a partecipare insieme agli altri amici e amiche della diretta di TikTok, se volete anche vedere il dietro le quinte di quello che sentite poi, no, che esce sulle frequenze FM e discutevamo di una cosa che si fa, tre cose che facciamo tutti i giorni, e poi abbiamo stabilito che effettivamente è una domanda un po' del cavolo, perché mangio, mi lavo, dormo, respiro. E qualcuno dice anche altre cose: mi lavo, mangio, lavoro, passeggio col cane. Laura, che è un po' tesa, scrivo la tesi, scrivo la tesi, scrivo la tesi. O come il sospetto che sia un periodo leggermente stressante per Laura questo. E però vi ho trovato una notiziola di quelle che piacciono a noi, nel senso che sapete che io ho un po' una passione, nel senso che mi affascina, ecco, non fraintendetemi, è ovvio che sono persone terribili e devono pagare per i loro crimini, però ho un fascino particolare per i vari intortatori, catfishers, quelli che a parte impiegano tanto tempo, energia e risorse per catfishare la gente. Poi c'è chi lo fa effettivamente a scopo di lucro. Ricordate il caso di Cazzaniga dell'anno scorso, che effettivamente, no, ci ha colpiti tutti, perché comunque, cioè, è facile dire ah che pirla, ma succede a tutti, può succedere a tutti. Vediamo questa storia che legge: Lecce, pensava di essere fidanzata a distanza con un trentenne, ma era raggirata da una donna. Dal 2014 al 2016 ha creduto di essere fidanzata con un bell'uomo conosciuto su Facebook, Valentino, un commissario di polizia di Torino di 30 anni. Lara, il nome di fantasia, una donna che vive nel leccese, ha scoperto solo dopo due anni, ok? Che la relazione a distanza era stata raggirata. I due si sentivano al telefono e pazienza se Valentino aveva un timbro di voce lievemente femminile. Lui aveva spiegato che erano le conseguenze di un intervento eseguito tempo prima per la rimozione di un tumore alla gola. Cioè, capite la follia, ok? Poi Valentino annuncia alla fidanzata di essersi trasferito in Brasile. Porca miseria. Dove avrebbe ottenuto la cattedra come docente di lingua straniera in un ateneo e faceva il commissario di polizia? Ok. Da allora la comunicazione diventa sempre più sporadica. Ma è a Capodanno del 2016 che il castello di sabbia si sfalda. Lara, sulla bacheca di Facebook di Valentino, nota una foto in cui lui è in compagnia di altri amici. Ma quando lei clicca sull'immagine del commissario, spunta il tag di un'altra persona: Emanuele. Dal profilo si evince che l'uomo è sposato e Lara capisce di aver subito un raggiro. Chi è davvero Valentino? Lara si rivolge a un cartomante romano. Lara. Allora, per piacere, se chi è in ascolto, voi che siete in diretta, cartomanti, fuffaroli, guru fuffa, gente che promette con i soldi di risolvervi i problemi velocemente, no, è sempre no, non vi potete sbagliare, nel dubbio no, nel dubbio ascoltate il podcast del disagio che è gratis, e conoscete le altre persone, diventate facenti parte della community del disagio come tutti gli altri sfigati che abbiamo sofferto per amore, e insieme poi vi convinciamo ad andare in terapia per scoprire che dovete prima lavorare su voi stessi e poi eventualmente cercare una partnership. Lara va dal cartomante romano, siamo rimasti qua. Le conferma che Valentino in realtà non esiste. E se l'ha detto il cartomante, però ci ha preso, effettivamente. La donna non riesce a crederci e continua la relazione virtuale. Lara però si è un po' recidiva, amica mia. E quando lo chiama a rispondere un'altra donna che, non aspettandosi la telefonata di Lara, le risponde senza alterare il timbro di voce. Era lei, Valentino, e non si scusa in nessun modo per quegli anni di inganni e per il dolore che ha causato. Lara denuncia quella donna, una 53enne, anche lei salentina ma residente a Carmagnola, vicino a Torino. Cioè, quindi non ha neanche riconosciuto l'accento locale. Vabbè, magari lui aveva detto di essere anche lui pugliese, ok. La truffatrice viene condannata a 6 mesi di reclusione dal giudice monocratico del Tribunale di Asti, con l'accusa di sostituzione di persona finalizzata al soddisfacimento sessuale. È un reato, raga. Questo è un ottimo precedente, Buona sapersi. È un ottimo, cioè buono a sapersi che la legge prevede una punizione anche se non è, come si dice, non c'è lucro. Ecco, perché io pensavo che questa cosa fosse un crimine solo nel momento in cui c'è uno sfruttamento economico. Ma anche se c'è uno sfruttamento sessuale, è lo stesso un crimine. A volte raga, in realtà per noi disagiati e disagiate questa è una notizia molto importante. Che è vero che nella Costituzione nostra italiana il precedente non funziona proprio come quella negli States. Negli States, se un giudice emana una sentenza, quella poi fa proprio fede anche successivamente per cause successive. Da noi non crea il cosiddetto precedente, però è importante che ci sia. E se qualcuno in ascolto è, come si dice, più ferrato di me sulla giurisprudenza, mi corregga, perché potrei aver detto bagianate. Fatto sta che nel grande dramma di tutelare le persone vulnerabili che vengono intortate, perché si parte da Lara, che magari non ha versato denaro, non ha, come ha fatto Cazzaniga all'epoca, dato tutti questi soldi, ma si arriva fino a casi come quello trattato da Chi l'ha visto, dello sciamano Shakina, e le due donne trovate morte in casa loro, raggirate da questo qua, che adesso ci saranno tutte le indagini, eccetera. Quindi in realtà la manipolazione psicologica è un argomento molto importante, ed è importante che ci sia appunto, no, cioè tutto un modo di affrontare la tematica anche in senso legale. Ecco, questi sono i miei 2 centesimi seri di stasera, poi la smetto. Adesso c'è la pubblicità, ma noi rimaniamo insieme fino alle 20, quindi rimanete con noi, giusto il tempo dei consigli per gli acquisti. Men great, so they gotta be great. 19:44, abbiamo chiuso così la parentesi sul catfishing. Abbiamo stabilito che comunque in generale, amici e amiche in ascolto, io capisco che la solitudine sia una brutta bestia. Infatti non voglio assolutamente né infierire né puntare il dito. Sentirsi soli è brutto, la vulnerabilità la conosciamo tutti. Non sempre abbiamo accesso a persone, sistemi di supporto che ci diano una mano. A volte in queste conoscenze digitali si può trovare conforto, su questo non ci piove. Attenzione, perché in realtà, cioè forse il mio consiglio è, invece di cercare l'amore, se voi cercate delle community di gente disagiata come voi, avrete molto più sostegno. Cioè il mio obiettivo è quello con la community del disagio, no? Se vi sentite soli, venite a bordo, leggete le sfighe anche degli altri, le ascoltate, le condividete in questo grande scambio di sfighe reciproche. Chissà che non possiate trovare anche l'amore. Ovviamente la mia demografica è principalmente donne e queer, donne etero e gente queer. Se però magari qualche uomo di quel 2% della mia demografica di uomini etero cis, può essere che sia quello giusto per voi. Però in generale diffidate, comunque diffidate sempre. Dato che ci ascoltano anche dalla Sardegna, appunto, ho letto questa cosa e ho detto andiamo a vedere st'ennesima cacchiata che ci vogliono propinare, però magari c'è un consiglio interessante dietro. Minestrone sardo della longevità. La ricetta per vivere a 100 anni. Ora, bisogna vedere come viviamo per 100 anni, perché se devo vivere male per 100 anni, no. Però, vivendo bene, il segreto dei centenari dell'Ogliastra: verdure, legumi e cereali alla base di un super minestrone applaudito da chef e nutrizionisti. Ci può stare, ci può stare. Questo minestrone sarebbe, adesso ve lo dico, arriva da Per Das De Fogu. L'ho detto bene? Per Das De Fogu, nell'Ogliastra, una delle cinque aree del pianeta a vantare la massima percentuale di abitanti longevi. Le altre blue zone sono l'isola di Okinawa in Giappone, Nicoya in Costa Rica, l'isola di Icaria in Grecia e la località di Loma Linda in California. Ma è proprio il paese sardo a concentrare la maggiore presenza di centenari al mondo, ben 8 su 1740 residenti, tanto da richiamare l'attenzione del dottor Roberto Pili, responsabile della comunità per lo studio della longevità, che ha appena avviato uno studio specifico della durata biennale. A me alla fine piace il minestrone, quindi ci può pure stare. Ci ascoltiamo Shakira Shakira e poi vi dico la ricetta. Dunque, a parte che ho scoperto una cosa incredibile, sempre grazie alla community di TikTok, praticamente, adesso io non l'ho visto questo documentario, mi stanno per reperire il titolo, sembrerebbe che anche Zac Efron è stato mandato in Ogliastra o comunque in Sardegna per il documentario sui centenari e gli hanno fatto fare i Culur Jones. Ora, se voi non, se voi non cogliete l'ilarità di questa cosa, non ve la so spiegare, cioè a me fa proprio ridere di per sé così. Perché gli americani sono incredibili, cioè secondo me noi per gli americani siamo un po' come quando noi andiamo allo zoo, quando gli americani vengono in Italia a vedere le cose italiane. Eccolo lì, Zac Efron e Culur Jones sa di ghiacciolo al limone nel minestrone, più o meno, esatto. Però vi ho promesso la ricetta del minestrone centenario e ora ve la dico. Allora, ingredienti per 4 persone: mezza tazza di fave secche, mezza tazza di fagioli secchi, un terzo di tazza di ceci secchi. State scrivendo? Sì. 7 cucchiai di olio extravergine di oliva, una cipolla media gialla o bianca, 2 carote medie, 2 zucchine, 2 gambe di sedano, 2 cucchiaini di aglio, una tazza di passata di pomodoro, 3 patate gialle medie, una tazza e mezzo di finocchio crudo, sì, crudo, cotto, un mazzetto di prezzemolo fresco tritato, foglie di basilico fresco quanto basta, 2/3 di fregula sarda, ok, e mezzo cucchiaino di sale, mezzo cucchiaino di pepe nero, ah no scusate, 1/2 cucchiai, mezzo o uno, mezzo. Bisogna mettere a bagno i legumi secchi per tutta la notte. E su questo, raga, soltanto per questo ha ragione Milla, che dice che i centenari sardi sono centenari perché hanno uno stile di vita più lento, perché se hanno la pazienza di mettere a secco i legumi la notte prima, già hanno raggiunto un livello zen che noi non possiamo io personalmente non mi posso i miei ceci sono tutti già cotti, ve lo dico, i miei ceci, i miei fagioli, vabbè, però comunque li metti a secco per tutta la notte, li scolli, risciacqui per eliminare eventuali impurità, scaldi 3 cucchiai d'olio in una pentola capiente, aggiungi la cipolla, le carote e il sedano tritati e fai appassire per circa 5 minuti, aggiungi l'aglio, mescoli, unisci i pomodori, le patate, il finocchio tagliati a dadi, prezzemolo, basilico, fagioli, fave e ceci. Quindi il finocchio glielo metti a crudo, poi lo fai cuocere giustamente. Aggiungi l'acqua fino a ricoprire il tutto, porti a ebollizione e abbassi la fiamma. Lasci bollire lentamente senza coprire finché i legumi risultano morbidi ma non sfatti come noi altri, aggiungendo acqua in caso di necessità. Occorrerà circa 1 ora e mezzo e io sono già andata al McDonald's perché avevo fame. Scusate, no, non è vero. Questo qua è il solito simpaticone che vuole salutare lo zio Antonio che è in cura per intolleranza ai legumi. La serie di Zac Efron si chiama Zac Efron con i piedi per terra. Raga, la andrò a cercare solo per vedere il trailer. Dubito che la guarderò tutta, vi dico la verità. Regolare di sale e pepe e servire con un giro di olio extravergine crudo. Adesso mi è venuta fame. Il cuore è un muscolo. Meno male che fra poco vado a mangiare. Ho appena condiviso io anche un segreto della longevità, per esempio della nonna Ercolina, che non posso ripetere qui in radio per questioni di bon ton, ma diciamo che ha a che fare con i movimenti causati dal consumo dei legumi. Ecco, questo è il modo più fine che ho per dirvelo, che anche quelli, questi movimenti causati dai legumi, aiutano comunque la longevità. E la nonna Ercolina l'ha dimostrato, perché appunto c'ha 97 anni e tiene botta ancora. Amici, è volata stasera, un po' grazie appunto alla allegra cumpa di TikTok, un po' grazie alla musica, un po' grazie alle notizie, un po' grazie alle chiacchiere. Sono già le 19:59, quindi non mi rimane che, per fare un po' di admin, ricordarvi che domani esce la nuova puntata del podcast Il Disagio, puntata con ospite Federica Carbone, a.k.a. Emergenza Borderline, un'altra divulgatrice bravissima. E finalmente, un'altra, perché l'altra bravissima sono io ovviamente. E finalmente ho fatto la puntata che volevo fare da tempo, proprio sul disagio mentale. Si chiamerà A Beautiful Mind. Esce domani per gli ascoltabili. Ma se non aveste appunto voglia di aspettare, o comunque aveste bisogno di più contenuti, più roba, allora se andate su Patreon e cercate il podcast Il Disagio su Patreon, potete iscrivervi e con delle piccole cifre mensili avere accesso a tutti i contenuti extra, a.k.a. puntate video, puntate inedite, puntate dell'extra disagio, e chi più ne ha più ne mette. L'appuntamento radio è a lunedì dalle 18 alle 20, sempre con Mani di Protagonismo. Ci sarà come sempre la rubrica del disagio con Luca Semeraro. Invece per il resto vi rimando ai social, dove comunque mi trovate sempre, perché è un po' un lavoro e un po' una dipendenza, e quindi che vi devo dire, questa è la verità. Vi auguro una bella serata, un buon weekend con le persone che vi vogliono bene, se non potete stare con loro comunque di stare bene con voi stessi, di fare i bravi ma non troppo. Ci troviamo lunedì, ciao!